che purtroppo arriva, e l'altro quello dei rifiuti. L'obiettivo è un po' quello che veniva richiamato prima, avere un momento decisionale di bacino nel quale qualche comune si faccia carico di un impianto, un altro comune si faccia carico di un'altra tipologia di impianto e alla fine noi potremo avere una differenziata, diciamo, dietro l'angolo, cioè a quel punto i nostri camion, preso l'umido, preso la plastica, non dovranno fare 150 km o 200 km. Questo richiede lo studio, l'applicazione, diciamo, l'approfondimento, anche il coraggio delle decisioni, perché essere un comune che sa dire solo no, sono capaci tutti a dire no, poi però ci troviamo in una situazione come quella attuale. Noi abbiamo avuto il coraggio tanti anni fa di dire: facciamo un depuratore che possa prendere non soltanto le nostre frazioni lontane come San Nicola o altre, ma anche altre zone del comprensorio, e l'impianto esiste ed è a disposizione. Abbiamo detto agli altri comuni, noi per quanto riguarda il ciclo delle acque abbiamo avuto questo coraggio di fare questa scelta, chiediamo anche agli altri di avere un coraggio simile. Comunque, ripeto, ci ritroviamo in questa logica di discussione comprensoriale e la provincia ci sta seguendo in questo percorso, tra l'altro ci sta seguendo anche finanziariamente, perché l'avvio della differenziata nei primi 2011-2012, nei primi due anni, sarà finanziato dalla provincia, cioè il sovraccosto in termini di investimento di mezzi e di materiale sarà a carico della provincia, e quindi questo ci consente di arrivare, questo è l'obiettivo di cui discuteremo in Consiglio Comunale in queste sedute, al 62% minimo di differenziato entro il 2012. È un grande obiettivo che richiede però un'impiantistica a livello di questo obiettivo.
Grazie Sindaco. Consigliere Penge.
Sì, velocemente, volevo soltanto chiarire una cosa che in parte va a eliminare la mozione che riguarda Lumiere, perché la Regione ha smentito e anche il Comune di Roma con un comunicato ben articolato che non ci sarà nessuna discarica riguardante rifiuti in quella zona o in altre zone limitrofe. Dopodiché mi riallaccio anche perché la Regione sta predisponendo il piano dei rifiuti, che è molto articolato, ma non è previsto nulla in questa zona se non un miglioramento di quello che già c'è, magari, come avete detto prima. Mi volevo riallacciare soltanto a un punto che aveva detto il Sindaco, che riguarda le isole ecologiche, perché l'amministrazione ne ha prevista una in zona Olmetto Monteroni, che al momento ha in itinere la lottizzazione. E sinceramente mettere un'isola ecologica lì dentro, che dato che diventerà una zona ad alta densità abitativa, penso che sia una cosa negativa sia per la zona sia per gli abitanti. Quindi io invito l'amministrazione, invito il sindaco e il presidente della commissione magari a riunire la commissione per farci capire bene dove volete impostare queste isole ecologiche, dato che potrebbero provocare problemi ai cittadini. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei, la parola al sindaco.
Sì, io non so dove lei abbia letto questa cosa dell'isola ecologica, a parte che io prima facevo l'appello a dire chiamiamo le cose per quello che sono e poi facciamo capire ai cittadini che ci sono impianti che possono stare pure a 50 metri. In cui i paesi del nord ci sono impianti che stanno dentro le città, perché poi, a parte quello, ma l'isola ecologica che dicevo prima di primo livello è quella dove il cittadino porta il televisore, il mobile o porta la plastica. Allora, non sta scritto da nessuna parte che sta scritto il Metto Monteroni. Noi abbiamo scritto, e questo saranno servizi per i cittadini, oltre quella esistente in località Torre Flavia, la ditta che prenderà l'appalto dovrà organizzarle una a nord della ferrovia, quindi Cerredo, Miami o altre zone, diciamo, simili, e un'altra dal Sanguinara verso San Nicola, cioè, però stiamo parlando di strutture dove non c'è nulla di inquinante, non c'è nulla di inquinante. Sì, lo dicevo prima, bisogna avere il coraggio delle scelte, perché non ho capito, la facciamo a Cerveteri, le nostre isole ecologiche, le facciamo a Furbara, dove vogliamo fare? Stiamo parlando di isole ecologiche, cioè un punto dove lei, se ha un televisore, le può portare. Comunque nessuno ha parlato di Olmetto Monteroni, questo non è stato detto. Chiedo conferma al consigliere Cervo che. Presidente.
Grazie Presidente.
Sì, innanzitutto forse
la... Non ho dato la parola quel signore, quindi era distratto, ma non c'è problema, prego.
Ma attraverso il signore direttamente.
Prego.
Forse il termine che è stato usato era improprio. Noi parliamo di riserva ecologica, delle linee guida e di punti di raccolta. I punti di raccolta, come giustamente evidenziava il sindaco, sono quei famosi punti che dovremmo mettere, perlomeno altri tre, uno come si diceva al di sopra della ferrovia, un altro che va verso San Nicola, perché tutta la frazione di tipo secca, quindi delle potature o dei frigoriferi o dei televisori, deve essere chiaramente incentivata dalla popolazione a portarlo, cioè che noi passeremo dal 2012 al 100% della raccolta porta a porta, però rimane tutta la parte della frazione secca o degli ingombranti che a volte, molto spesso, tutti quanti noi per pigrizia siamo portati magari a lasciare a 50 metri da casa. Allora, il fatto che possono esistere dei punti di raccolta, poi la terminologia di riserva ecologica, forse il termine più esatto è punto di raccolta ecologico, ma che nella sostanza non significa che si scarica di tutto, ma si porta soltanto quelli che sono di norma i rifiuti ingombranti o i secchi, ma proprio per evitare l'abbandono in mezzo alla strada. Certamente il punto di raccolta non deturpa il territorio, non è inquinante per le falde acquifiche, perché si parla chiaramente di materiale ingombrante, che nel linee guida comunque c'è una previsione, chi ha partecipato alla commissione ieri l'ha sentito, con un passaggio quasi quotidiano da parte dell'azienda che assumerà l'appalto di andare a raccogliere poi in questi punti di raccolta sia il materiale ingombrante sia quello secco, quindi anzi è un valore aggiunto che si dà al territorio. E secondo me forse il problema di fondo è quello che il territorio o il comprensorio se lo vuole aggiudicare, in special modo laddove esiste una tipologia abitativa, quale può essere quella del Cerreto, Miami o della futura Olmetto Monteroni, dove sono chiaramente fatte di villette, dove la potatura molto spesso avviene, la potatura così come lo sfalcio dell'erba avviene in maniera abbastanza, diciamo, continua e costante. La vera isola ecologica, diciamo, dove deve stare a norma con tutto quello che prevede la normativa, è in capo attualmente, dove attualmente esiste il depuratore, quindi con la messa a norma così come prevede la legge. Gli altri rimangono dei veri e propri punti di raccolta e posso, perché è inserito nelle linee guida che discuteremo domani, e sono messe su area che che è di proprietà del comune di Ladispa, quindi non sono aree private da esproprio, ma sono aree che possediamo noi, che faranno questo servizio, a mio avviso, molto molto importante, proprio per incentivare la popolazione a portarlo in appositi siti e non abbandonarli per la strada. Non so se sono state esaudiente, al di mio... domani lo possiamo approfondire questo argomento, grazie.
Grazie consigliere Cervo, consigliere Pensi.
Solo per chiarire che non è che me lo sono inventato, il punto di raccolta probabilmente ha un significato diverso, dato che è una delibera dell'utilizzazione, c'è scritto stazione ecologica, ha un significato diverso da punto di raccolta, non so se avete letto bene la delibera, grazie.
Va bene.
Sì, forse parla di quella urbanistica.
Prendo sempre la parola, mi scusi il Presidente, quindi lui sta dicendo che c'è una delibera che riguarda il settore urbanistico relativamente alla localizzazione dell'Olmetto Monteroni, sia io che il Sindaco facciamo riferimento a quella che le linee guida del bando che dovrebbe essere, diciamo, discusso domani, quindi sono due sistemi, però voglio dire, senza pregiudicare la delibera dell'assessorato all'urbanistica, nel momento in cui noi andiamo a dare delle linee guida, per riflesso il resto si adegua a che cosa? All'elemento principale che rimane chiaramente quello legato al... No, rimane quello che andiamo, diciamo, a operare sul territorio nostro, su chiaramente competenze di proprietà del Comune di Ladispa. Quindi a linee... Io non l'ho vista neanche questa che... diciamo che lo metto Monteroni, al limite il discorso può essere aggiustato, ma si parla sempre di punto di raccolta, non certamente di isola ecologica.
Va bene consigliere Cervo, altri interventi su queste mozioni? nessun intervento, quindi mettiamo in votazione prima come ordine di protocollo quella del 22 novembre 2010, la 38779, presentata dal consigliere Battilocchi. Perché non c'è nessuno? Io vedo in aula, Manca D'Alessio. Ah, sta là Chiappini. È rientrata anche a Stolfi. Quindi mettiamo in votazione la... che è veramente un ordine del giorno, neanche una mozione, quella presentata dal consigliere Battilocchi, piano regionale rifiuti, che è favorevole alla sua approvazione, alzi la mano. All'unanimità. Adesso mettiamo in votazione la mozione 2082 presentata dal Popolo della Libertà, così come rettificata, ne ha dato lettura il consigliere Battilocchi, chi è favorevole alla sua approvazione, alzi la mano. All'unanimità, quindi nessun astenuto, nessun contrario, sia l'ordine del giorno che la mozione sono entrambi approvate. Ce n'è un'altra presentata dal consigliere Astolfi. Allora, riguarda la possibilità da parte dei cittadini di pronunciarsi sulla gestione del servizio idrico. Consigliere Astolfi, prego, illustri la mozione al Consiglio.
Buonasera a tutti.
Questo ordine del giorno ha come oggetto l'acqua pubblica, l'acqua potabile, la gestione pubblica dell'acqua potabile. Chiaramente questo ordine del giorno che è stato presentato l'anno scorso, a novembre, oggi ha perso un po' di significato perché a quel tempo, quando è stato presentato, aveva un certo valore perché ancora non si sapeva se fossero accolti i quesiti referendari per il mantenimento della gestione pubblica dell'acqua. Oggi sappiamo che a giugno dovremmo andare a votare sui referendum e quindi in un certo senso è superata. Però io ritengo che sia importante comunque votarla perché ha il significato di una sottolineatura da parte del nostro comune che ha sempre espresso la volontà di mantenere pubblica la gestione. Voi sapete che noi abbiamo una gestione pubblica con la Flaviacque della nostra acqua potabile e quindi abbiamo sempre espresso la volontà di mantenere questa gestione pubblica. Quindi adesso vi leggo un momentino l'ordine del giorno che ha... Allora, vi leggo un momentino l'ordine del giorno. L'oggetto: approvazione della richiesta al Parlamento di una moratoria sulle scadenze imposte dal comma 8 dell'articolo 23 bis della legge numero 133/2008, così come modificato dall'articolo 15 del decreto legge 135/2009, convertito con modificazione della legge numero 166/2009, in merito all'obbligo di messa a gara della gestione del servizio idrico. Premesso che il Consiglio Comunale, con delibera numero 19 del 15/3/2010, ha approvato la modifica dell'articolo 1, comma 3 dello Statuto Comunale, riconoscendo che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso dell'acqua per tutti e pari dignità umana per tutti i cittadini, quindi la cui gestione va attuata attraverso gli articoli 31 e 114 dei decreti legge numero 267 del 2000. L'amministrazione comunale ha aderito all'associazione no profit denominata Coordinamento Nazionale Enti Locali per l'Acqua Bene Comune e la Gestione Pubblica del Servizio Idrico, tramite approvazione della modifica dello Statuto Comunale. Il Consiglio Comunale si impegna a sostenere la possibilità da parte di cittadini di pronunciarsi sulla gestione del servizio idrico attraverso le seguenti azioni: sostenere la richiesta al Parlamento di una moratoria della scadenza imposta dal comma 8 dell'articolo 23 bis della legge numero 133 del 2008, così come modificato dall'articolo 15 del decreto legge 135 del 2009, convertito con modificazione della legge numero 166 del 2009, in merito all'obbligo di messa a gara della gestione del servizio idrico. Il Consiglio Comunale si impegna a sostenere la richiesta al Parlamento, nel caso di elezioni politiche anticipate, di un provvedimento di deroga a quanto previsto dalla legge 352/1970, in modo da consentire lo svolgimento del referendum entro il 2011. Rivendicare il ruolo delle amministrazioni locali nella gestione del sì attraverso le seguenti azioni: sostenere la richiesta al Parlamento di una moratoria delle scadenze imposte dall'articolo 1 del decreto legge 25 gennaio 2010, convertito con modificazioni in legge 42 del 2010, 6 bis, della legge 42/2010, in merito alla soppressione dell'autorità d'ambito territoriale. Contrastare tutte le iniziative che predispongono l'ingresso dei privati nelle società, l'ulteriore aumento delle loro quote di capitale e tutte le manovre societarie di inglobamento dei grandi gestori nei confronti delle piccole gestioni. Sostenere la campagna a favore della ripubblicazione del servizio idrico attraverso le seguenti azioni: promuovere tutte le iniziative finalizzate alla ripubblicazione del servizio idrico integrato nel territorio di propria pertinenza, stanziare una quota pari a 10.000 euro per l'adesione e il sostegno della campagna referendaria nazionale per l'acqua pubblica. Il Consiglio Comunale, vista la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno e udita all'esposizione del relatore e la conseguente discussione, delibera di approvare il testo dell'ordine del giorno come da proposta presentata nella parte narrativa e propositiva che si intende qui di seguito integralmente trascritta, e di trasmettere il presente provvedimento ai Presidenti della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Regione Lazio e della Provincia di Roma. Praticamente il significato di questo ordine del giorno, di questa delibera consigliare, è quello di chiedere una moratoria praticamente di lasciare la situazione così com'è finché non si svolgano i referendum che stabiliranno se la gestione dell'acqua deve rimanere pubblica oppure può essere messa in gara sul mercato. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ci sono interventi su questa mozione? Nessun intervento? Sindaco, prego.
Sì, soltanto per sottolineare l'importanza di questo tema, che arriverà al referendum nazionale, arriverà probabilmente anche a nuove normative. L'oggetto in ballo è quello che ricordava prima il consigliere. Attualmente i comuni che riescono a gestire i propri acquedotti in house, si dice, cioè in proprio, con aziende di proprio al 100% pubbliche, come nel nostro caso la Flaviacque, possono poi avere un servizio che risponde ai cittadini in maniera immediata. I comuni che hanno fatto altre scelte, che sono caduti, diciamo, in grandi gestioni di decine e decine, diciamo, di comuni o con società private, hanno da questo punto di vista dei servizi molto molto peggiori di quello che hanno i comuni come il nostro. Quindi quello che si chiede intanto al Consiglio Comunale di sostenere questa linea, ma che poi si chiederà a tutti i cittadini, di abolire una legge che, se rimanesse in vigore, costringerebbe a dare in gestione privata anche l'acqua, che è un bene primario. Basta fare i confronti tra quello che avviene alla Dispoli o comuni simili e quello che avviene in comuni dove ci sono grandi società che rispondono solo telefonicamente con un call center da centri lontanissimi, già accaduto con l'Enel, con l'Italgas, con la Gerit, che chiudono gli uffici, se ne vanno e poi per rispondere i cittadini non trovano più il front office, non trovano più gli uffici. Quindi la difesa dell'acqua pubblica è una difesa molto sentita e speriamo che i cittadini seguano queste indicazioni. Noi faremo di tutto per mantenere la gestione dell'acqua e della depurazione in mano al comune, quindi in mano pubblica.
Grazie sindaco, la parola al consigliere Ardita.
Veramente mi trovo d'accordo su quello che sostiene il sindaco, proprio malgrado il discorso della fare acque rispetto a Ato, Talete e qualcos'altro in altri comuni nella provincia di Roma e nelle altre province non ha dato buoni risultati. Condivido la mozione presentata a Stoffi con molta ironia, però dico a Stoffi, prima c'erano qui le brocche dell'acqua potabile, non se ne vedono più, poi prima o poi faccia vedere riporta quella fotografia famosa di quando ti sei lavato le mani sul depuratore dell'acqua, perché nel cinquantennale quella foto varrà moltissimo, sarà quelle famose figurine dei calciatori che da bambini tutti osservavamo.
Grazie consigliere. Consigliere Astolfi, prego.
È inutile, consigliere, dire che fa tanto lo spiritoso, perché no, guardi, allora, riguardo l'acqua, non è detto che ci debba pensare solo, ci può pensare anche lei è un consigliere, può rivolgersi alla Presidente del Consiglio per l'organizzazione dell'Aula. Per quanto riguarda lei, io non farei così da spiritoso, perché dimostra di non voler molto bene a questa città. Io mi so come consigliere comunale, che dovrei controllare, quando la città è stata attaccata per l'inquinamento del mare, perché qualcuno diceva, e lei soffiava, diceva che il mare non era inquinato a causa del nostro depuratore, io sono andato a sincerarmi, ha capito? Credo che sia un mio dovere, anche il suo, ha capito? Però lei parla, ma pochi fatti.
Grazie, io prego il Consiglio Comunale di non alimentare queste polemiche che sono inutili. Consigliere Lucito, cede la parola lei al consigliere Moretti? Rinuncia all'intervento, consigliere, oppure... Va bene, allora la parola al consigliere Moretti.
Dunque, credo che nessuno possa nascondere il fatto che siamo sempre stati i primi sostenitori di quella che si chiama acqua pubblica, tra virgolette. Io apprezzo molto l'intervento che ha fatto il consigliere Astolfi, credo che abbia preso una mozione che viene presentata da PD un po' in tutti i comuni d'Italia e l'abbia riproposta anche qui da noi. No, l'ha elaborata lei quella. Ah no, ecco. Abbiamo fatto un copia e incolla e ce la siamo ritrovata qui in consiglio comunale. Ah ecco, perfetto. Comunque è apprezzabile quello che lei tenta di fare, però io credo che in passato, poi vabbè il problema adesso si sta risolvendo, sia stato demonizzato un po' questo fatto, sia stato anche mal interpretato e comunicato male il fatto che si volesse privatizzare l'acqua. La privatizzazione non significava e non significherà mai che qualcuno diventa proprietario delle sorgenti e per andare a prendere l'acqua potabile la dobbiamo pagare. La privatizzazione dell'acqua alla Dispoli c'è stata per oltre 25 anni e lei forse non se n'è accorto, perché la SICEA
che era la nostra società che gestiva alla Dispoli l'acqua, la gestiva Cerveri del comprensorio, era di fatto un privato al quale avevamo affidato, avevamo dato le chiavi delle sorgenti, gli avevamo affidato gli acquedotti e ci portava l'acqua in casa e pagavamo lui. Pagavamo la SICEA per conto nostro e la SICEA girava parte degli introiti al comune. Questa società ricavava un utile da quello che faceva, perché è una società, perché deve avere un utile, pagava degli operai e teneva in pienissima efficienza il nostro acquedotto, al punto che quando se ne sono andati tutti quanti siamo stati molto preoccupati del fatto che il servizio potesse peggiorare. Abbiamo messo in campo una società comunale per la gestione dell'acqua. La struttura che è rimasta sotto a questa società è esattamente quella che c'era con la SICEA. Tutte le maestranze, i modus operandi sono stati mantenuti gli stessi e fortunatamente la situazione è rimasta la stessa, cioè una situazione di buona qualità e di un prezzo basso di distribuzione dell'acqua. Questo però non significa che bisogna demonizzare quelle realtà nelle quali c'è un privato che gestisce l'acqua. Tanti comuni non sono in grado di gestirla. E la dimostrazione ce l'abbiamo anche in comuni vicini a noi, ci hanno gli acquedotti ridotti a colabrodo, i cittadini pagano un sacco di soldi l'acqua, gli interventi non sono mai tempestivi, non esistono emergenze e la situazione non è buona. A volte i privati risolvono il problema, a volte non lo risolvono. Da dire a favore dell'acqua totalmente pubblica c'è solo una cosa che condividiamo e per questo possiamo appoggiare la sua mozione a Stolfi: il fatto che possa costare leggermente di meno, perché togliamo l'utile d'impresa di quelli che dovrebbero gestirla. Cioè se un privato viene qua e gestisce l'acqua anche bene, per conto nostro comunque lo dobbiamo pagare, e quindi se noi lo facciamo in casa con le nostre maestranze, con la nostra società, quell'utile impresa rimane al comune di La Dispoli. Questo è l'unico motivo per il quale condividiamo la sua mozione, Stoffi.
Grazie consigliere, consigliere Di Girolamo.
Grazie Presidente, sarò brevissima. Beh, intanto ovviamente ringrazio il consigliere Assolfi anch'io per aver presentato questa mozione, credo che abbia un valore rafforzativo comunque forte e quindi meriti comunque di essere discussa e votata dal nostro Consiglio Comunale, che si è sempre dimostrato sensibilissimo su questo tema. Un'unica cosa che mi è venuta in mente ascoltando le parole del consigliere Moretti, che serve in parte per far chiarezza, perché un po' mi stupisco perché lei consigliere è molto esperto su questo tema, e dire che la privatizzazione di fatto c'è sempre stata e questa privatizzazione, quindi la moratoria di cui stiamo parlando, è quella che non va a opporsi al privato che conoscevamo fino a ieri, ossia adesione a Dato 2, ingresso in ACEA, quel tipo di privato con partecipazione pubblica, bensì alla modifica che c'è stata della legge, che prevede un intervento totale del privato sulla gestione del servizio idrico, per cui l'intervento del comune è diciamo sulla carta ridotto circa al 30%, ma di fatto la gestione degli acquedotti di tutti i comuni andrebbe a gara e il privato non sarebbe la CEA, che è un pubblico privato, ma potrebbe essere una multinazionale anche non italiana. Quindi diciamo che la differenza è abbastanza sostanziale in questo caso, perché non si tratta appunto di un semplice intervento del privato, ma di una gestione totalmente privata e completamente priva di controllo da parte dell'ente locale, o comunque con un controllo totalmente ridotto. Per il resto invece appunto l'unica cosa che c'è da continuare a sottolineare è che il nostro comune è stato sempre piuttosto unito su questo tipo di battaglia, e il tempo a quanto pare ci sta anche dando ragione. Non a caso speriamo che da qui a 2 mesi ci troveremo ad andare ad affrontare un referendum e la nostra città sarà piuttosto pronta anche rispetto a molte altre realtà italiane, perché non soltanto mantenere pubblica la gestione dell'acqua alla Dispoli ci ha garantito delle bollette più basse, degli interventi più tempestivi, ma anche una crescita culturale di tutti i cittadini della città stessa rispetto a un tema così importante qual è quello di un bene primario e dei beni comuni in genere. Quindi grazie ancora al consigliere per aver presentato la mozione, ovviamente il voto sarà favorevole, grazie.
Grazie a lei, altri interventi? Nessun intervento? Possiamo mettere in votazione la mozione? Allora, sostenere la possibilità da parte dei cittadini di pronunciarsi sulla gestione del servizio idrico attraverso delle azioni, sì. Allora, quindi c'è una integrazione, una modifica. Quindi stanziare una quota pari a euro deve essere cassato, ma deve essere
la somma necessaria.
Deve essere sostituito una quota necessaria. Per l'adesione e il sostegno alla campagna referendaria nazionale per l'acqua pubblica. Allora, quindi mettiamo in votazione questo ordine del giorno così come modificato in questa parte che ho appena dato lettura. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano.
All'unanimità.
All'unanimità, nessun astenuto, nessun contrario, la mozione è approvata. Andiamo avanti, richiesta di dimissioni dell'assessore Emanuele Gaggiola presentata dal Popolo della Libertà. Chi espone la mozione? Consigliere Ruscito, prego.
Grazie Presidente, ci troviamo ad affrontare probabilmente per la prima volta il giudicare l'operato di un assessore, quindi di una persona nominata dal sindaco, atta a trattare i lavori pubblici, area urbana e igiene urbana, come risulta dalla nomina fatta il 29 giugno in sostituzione dell'assessore Pompei. Tra l'altro in queste nomine c'è qualcosa che non quadra, sindaco, perché da una parte c'è scritto che c'ha l'igiene urbana, da una parte c'è scritto che in effetti non ce l'ha, sul sito in due situazioni diverse c'è scritto una cosa anziché un'altra. Noi comunque facciamo fede a quella che è la nomina iniziale, che alla quale non ci risulta ci siano state delle revoche, quindi continuiamo a considerare l'assessore ai lavori pubblici, arredo urbano e igiene urbana, quindi questo è quello che ci risulta. Per quanto riguarda, io farei una piccola premessa, secondo me doverosa in questo caso, è che noi abbiamo fatto un manifesto che in qualche maniera ha scaturito una sorta di bagarre e che ha portato l'assessore Gaggiola a rispondere in maniera diversa da come ci sarebbe atteso. Quindi anziché mantenere il tono della discussione in un ambito politico, si è deciso di andare alla magistratura e quindi denunciare chi ha fatto il manifesto per il contenuto probabilmente. Qui infatti c'è una dichiarazione sulla Voce del 29 dicembre in cui l'assessore afferma: ci corre l'obbligo, a parte parla al plurale, quindi probabilmente parla o in plurale di magistratis o a nome della maggioranza, presumo, o della persona che era con lui, che è l'ex delegato Santino Esigibili nella foto. E quindi in effetti qui dice: ci corre l'obbligo, dichiara Gaggiola, sul piano personale rivolgermi alla magistratura per tutelare il sottoscritto e la maggioranza politica che governa la città, in quanto si mettono in dubbio l'onestà e il rigore morale che mi distingue da coloro che usano lo strumento politico per affari personali. Quindi probabilmente qui si capisce che chi in effetti dice il contrario ha affari personali, ci dovrà poi spiegare quali sono questi affari personali e se ha anche detto anche questa alla magistratura quali sono gli affari personali, in maniera che poi ci chiameranno e noi... Qui io in effetti leggo quello che c'è scritto nell'articolo, poi magari poi potrei dibattere, e qui dice... Senza entrare nei fatti sopracitati, essendomi rivolto alla Procura della Repubblica di Civitavecchia, ritengo doverosa bla bla. Tra l'altro qui sono anche altre inesattezze, come il fatto che si dice che io abbia fatto riunioni con Andrini, un certo Andrini, titolare dell'AMA, che nemmeno conosco tra l'altro. E quindi vabbè, a parte altre sciocchezze scritte in questo articolo che non è nemmeno il caso di citare. Poi, sai, normalmente uno può pensare, vabbè, poi in genere si dice sempre così, ma poi alla fine... l'ambito rimane quello politico e finisce il discorso. Invece no, altro articolo in cui l'assessore Gaggiola si difende e presenta l'esposto in procura. Quindi proprio abbiamo deciso di spostare l'asse della politica di Ladispoli alla magistratura, cosa che non accadeva da tempo, forse non era mai successa fino ad ora, per un manifesto che in fondo diceva nulla di personale con l'assessore ovviamente, si diceva che si era perso un finanziamento, che lo stato della nettezza urbana a Dispoli era in quel momento sicuramente non degno di questa città e che le scogliere in qualche maniera, secondo noi, quel tipo di scogliere fatte, non andavano a risolvere un problema, anzi ne creavano ulteriori. Quindi semplicemente per aver detto questo, poi simpaticamente, tra virgolette, abbiamo messo bocciato, ma dal punto di vista politico, insomma, non è che non c'era nulla di personale in questo attacco, però considerato che l'asse si è spostato nella magistratura, noi siamo in attesa che ci chiamano e dimostreremo che in effetti anziché questi punti ce ne sono altri 18 che abbiamo mandato per congruità alla prefettura e altri 14-15 che illustreremo questa sera, di cui farò chiaramente cose molto rapide, ci darò delibere e il sunto perché non voglio rubare tempo a questo Consiglio Comunale che dovrà deliberare anche altre cose molto importanti. E quindi noi, considerato questo attacco che c'è stato di fatto in risposta, noi abbiamo inviato alla, come PDL al Ministero della Pubblica Amministrazione, Dipartimento Funzione Pubblica, alla Prefettura, alla Ragioneria Generale dello Stato, una serie di punti in cui noi chiediamo semplicemente se è legittimo, quindi se questi sono legittimi o meno. Quindi non siamo nemmeno andati alla Procura, siamo andati ad enti che probabilmente certificheranno o la loro legittimità o la loro illegittimità. E quindi abbiamo fatto qualcosa forse di più intelligente che andare alla Procura. Allora, quindi andiamo a illustrare, quindi abbiamo di fatto illustrato quelli che sono i motivi per cui noi andiamo a chiedere le dimissioni, e più che le dimissioni, vorrei chiarire, noi chiediamo che venga fatta una commissione, qui c'è scritto d'inchiesta, chiamiamola di verifica, fatta in maniera paritetica o tre membri della maggioranza e due di minoranza, che possa in maniera consiliare verificare quello che stiamo dicendo, quello che abbiamo inviato e quello che diremo stasera, e altri atti che sono pronti, che non abbiamo portato questa sera perché in effetti sono in copia di questi qua, sono provvedimenti che noi ne portiamo uno, ma ce ne sono altri che abbiamo già verificato e che è inutile citare, che citeremo in un secondo momento. Quindi noi, quello che ci premeva stasera era porre l'attenzione sul problema politico dell'assessore e quindi, ripeto, ovviamente noi ne chiediamo le dimissioni, anche se non penso che il Consiglio Comunale abbia questa facoltà, la facoltà ovviamente è del Sindaco, il Consiglio Comunale potrebbe esprimerci, potrebbe anche votarle, ma quello che ci interessa a noi è che ci sia una commissione consigliare che verifichi anche per sua tranquillità che quello che diciamo non sono fandonie, o verificherà cose diverse. Volevo, e quindi qui mi fermo qui per quanto riguarda la mozione, vado a leggere un articolo di legge che poi sarà importante perché sarà richiamato sempre su alcune determinazioni che abbiamo trovato. Legge 244, articolo 3, comma 54. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori della ragione dell'incarico, dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Quindi questa è la legge che tutela gli incarichi e tutti i lavori che sono stati fatti. Allora, io vado a citare velocemente quelli che sono i punti, me li sono messi in ordine di libro, per cui girerò pagina e li illustrerò molto velocemente. Quello che in effetti è stato quello che ha scatenato in qualche maniera tutta questa ira da parte dell'assessore e quindi il ricorso alla magistratura è un finanziamento che secondo noi è stato perso, ma anche secondo l'architetto Conti, che in data 26 gennaio 2011 in Regione ci ha confermato questo, quando noi siamo andati a tentare di perorare la causa per mantenere questo finanziamento, cosa che non siamo riusciti a fare, ma siamo riusciti a fare per un secondo finanziamento che abbiamo perso, che poi illustrerò dopo. Quindi, in effetti, in questo finanziamento che noi, ripeto, abbiamo perso, al di là di quello che può dichiarare l'assessore, c'è una lettera in cui la Regione ci scrive una serie di appunti su questa delibera. Noi di questa lettera chiaramente ce ne strafreghiamo. La Regione il 30 novembre ci scrive ancora dicendo che non abbiamo ottemperato a quello che dovevamo fare. Dopo in effetti ci dice che abbiamo fatto una gara, abbiamo fatto tutta una serie di cose che non dovevamo fare. Il Comune annulla la gara dopo aver fatto il contratto di appalto con la ditta, col notaio, altra evasione erariale. Quindi avendo fatto il contratto noi lo annulliamo e quindi già ci esponiamo a un contratto fatto con una ditta, e quindi qui probabilmente ci saranno i danni che la ditta chiederà, anche perché se la ditta non chiederà i danni sicuramente sarebbe una cosa abbastanza strana. Non voglio aggiungere altro. Quindi, dopo di questo, cosa succede? Per quale motivo il finanziamento è perso, caro assessore? Perché a dicembre c'è stata una delibera regionale in cui si annullano tutte le leggi che, in cui c'erano le proroghe ai finanziamenti non utilizzati. Quindi questo finanziamento, purtroppo per i cittadini, è perso. Stessa cosa era successa per lo scivolo a mare. Lo scivolo a mare, in effetti, noi abbiamo fatto una determina intorno al mese di marzo. Non ho capito per quale motivo, anche se posso immaginarlo, questi lavori, non si è mai dato corso a questi lavori. Quindi la regione, stesso sistema, ci scrive, noi non ce la filiamo per niente, ci riscrive il 19 gennaio e qui ci dice che, bla bla bla, tutto il discorso che ho fatto prima, l'intervento sovranità saranno soggetti a disimpegno e comunque non confermati per l'esercizio finanziario 2011. In questo caso noi siamo riusciti, spero di dire una cosa che faccia piacere ai cittadini e spero che sia confermata, ma io mi risulta che questo finanziamento è stato recuperato, quindi adesso noi potremo fare questo scivolo a mare. Ora aspetta l'amministrazione non fare altro che confermare il contratto, peraltro un contratto, schema di contratto a cottimo, era parecchio tempo che non sentivo parlare di schema di contratto a cottimo, comunque evidentemente è legale, non metto in dubbio questo, contratto che era stato fatto, sospeso, quindi io mi auguro che al più presto la Regione mandi lettera in cui ci dica che il finanziamento è stato recuperato come noi sappiamo e quindi vada avanti con questo lavoro. Poi, altra cosa anomala, caro Assessore, abbiamo trovato una determinazione del 13 dicembre 2010 in cui praticamente si dice che c'è un preventivo, che occorre fare i lavori di bisogna trovare una stanza al terzo piano, bisogna fare una serie di cose, è importante perché sennò gli assistenti al RUF che noi abbiamo hanno bisogno anche della stanza, questa è una cosa anomala anche questo, e fino a qui non ci sarebbe nulla di strano se non il fatto che la data della termine è il 13-12-2010, i lavori sono stati fatti un anno prima. Quindi i lavori dove c'è la stanza dell'attuale assistente Rub, Amit, vorrei non usare nomi di nessuno quando faccio...
Infatti,
quindi,
senza nominativi.
No, infatti, senza, giustamente. Quindi mi scuso se ho fatto un nome che magari... Quindi comunque quella stanza lì che tutti oramai penso che abbiate capito, quella stanza lì i lavori, come ben sapete, sono stati fatti a inizio 2010, quindi esattamente un anno fa. La delibera è del 13 dicembre 2010, eccola qua. Quindi, caro Assessore, io ritengo che queste qui siano cose... Una determina. Poi, stessa cosa, non contenti, ne facciamo un'altra distanza, perché poi noi andiamo a fare il Tugurio. Il Tugurio sarebbe la stanza che sta nella zona dell'anagrafe, di fronte allo sportello dell'anagrafe. Quindi abbiamo oscurato due sportelli e abbiamo fatto una stanza, non so se qualcuno di voi ci è passato, una stanza che tra l'altro... la cui porta si apre sbattendo all'antipanico dell'uscita dell'anagrafe, quindi in effetti nel caso in cui succeda qualche cosa non so come si può uscire da questa stanza, insomma. Ma al di là di quello che è una disquisizione tecnica che non spetta a me, tra l'altro spetterebbe a una persona che noi paghiamo, che è responsabile della sicurezza e delle modifiche del palazzetto comunale, che non è stata nemmeno interpellata. Ora, questa ulteriore stanza, qui la cosa è un pochino diversa, nel senso che non c'è proprio determina, non c'è proprio niente. È stata fatta a sta stanza, io non so nemmeno chi l'ha fatta, con quale criterio è stata fatta, con quale progetto soprattutto, e chi l'ha autorizzata, chi l'ha pagata, se è stata pagata o se qualcuno ce l'ha fatta gratis, che sarebbe cosa buona e giusta, e in quel caso lì direi ringrazierei chi l'ha fatta gratuitamente al Comune. Cosa che però mi pare strana. Ora parliamo poi di una determina, qui entriamo in un problema... molto angusto, perché si parla purtroppo di nettezza urbana, di isola ecologica, di una cosa che il sindaco è stato costretto a fare, di un'ordinanza, ma non è quello il problema. Parliamo dell'isola ecologica, che da anni noi segnaliamo essere inadatta per l'uso che ne facciamo, inadatta per quello che rappresenta e per quello che rappresenta per gli operai che vivono durante il giorno. È una cosa da terzo mondo questa isola ecologica. Il sindaco fa un'ordinanza in cui si incarica il dirigente di fare immediatamente i lavori. Io presumo che l'assessore sia a conoscenza anche di questo, perché è assessore anche all'igiene urbana, se la cosa non è cambiata. Che succede? Che chiaramente l'assessorato prende in mano questa situazione e in effetti si incarica una ditta, e fino a qui non c'è nulla di male. Questa ditta esegue dei lavori, e fino a qui non c'è niente di male, questa ditta presenta una fattura E qui inizia ad esserci qualcosa di male, nel senso che non male perché ha presentato la fattura, perché di fatto si fa riferimento qui attuando le previsioni del progetto esecutivo, che di fatto non esiste, non esiste un progetto esecutivo. Quindi questa ditta, noi abbiamo speso 50.000 euro fino adesso più IVA su lavori che io non so di che cosa si tratta, non c'è nessun progetto e non è quantificabile, non c'è uno stato avanzamento di lavori, quindi non ho capito come si possono fare cose di questo genere. Andiamo avanti, pulizie dell'arenile. Noi a gennaio abbiamo fatto delle pulizie probabilmente straordinarie, presumo, perché da quello che leggo qui, da una, bisogna essere pure corretti, che se diciamo delibera anziché determina è un grosso problema, invece questi altri non sono problemi, è come si chiamano gli atti il problema. Quindi questa determina in effetti porta a incaricare l'attuale ditta che esegue i lavori di pulizia generale della città a pulire le spiagge. Io non ho capito, ma ci siamo dimenticati che noi questo servizio l'abbiamo dato alla servizi? L'Ala Servizi, da me interpellata, perché volevo capire per quale motivo non aveva fatto questo servizio, mi ha detto che non è stata interpellata. Quindi noi abbiamo l'Ala Servizi, che fa, che è una nostra società, capitale 100% del comune, che dovrebbe fare questo servizio, che lo sta facendo probabilmente, perché io non sto accusando l'Ala di non fare questo servizio, lo sta sicuramente facendo, ma non è stata avvisata che in questa zona di spiagge c'era un problema che doveva essere pulito. Quindi io ritengo che sarebbe stato corretto che l'assessorato avesse chiamato il direttore generale e gli avesse detto: caro direttore, c'è da pulire questo pezzo di spiaggia, fallo perché tu sei pagato per fare questo. Poi se è un lavoro straordinario ce lo metterai a conto e quindi noi stessi pagheremo a noi stessi, perché è del comune, senza guadagno. Quel guadagno che la ditta ovviamente avrà messo, come è normale che metta, perché è una ditta privata. Noi abbiamo affidato il servizio a una ditta privata che secondo me lo sta facendo anche abbastanza bene, presumo, ma che comunque ci avrà messo un suo guadagno, che con l'Ala Servizi non avremmo pagato. Anche qui io ravviso un danno all'erario, perché in effetti noi abbiamo pagato un guadagno legittimo a una ditta che non doveva essere incaricata a farlo. Poi andiamo su un discorso, ecco, un'altra cosa, e qui ci alleggeriamo un pochettino, assessore, perché in effetti abbiamo anche abbiamo fatto queste rotonde, possono essere più o meno disquisite in maniera più o meno diversa, sono più o meno belle, più o meno utili, alcune forse di più, alcune forse di meno, ma non è quello il problema, è di come sono stati eseguiti i lavori, non tanto i lavori di muratura quanto i lavori di illuminazione. Allora, queste rotonde, due di queste o tre se non sbaglio, hanno già l'impianto di illuminazione funzionante e due lo hanno previsto, e noi abbiamo fatto un impianto elettrico che contrasta in maniera grave contro due delibere di consiglio comunale in cui era presente l'attuale sindaco, a suo tempo assessore anziano, il consigliere Cervo, e forse era presente Bitti, l'attuale assessore che ci abbiamo, poi era presente, vabbè, insomma, una serie di persone che probabilmente avranno memoria storia di questa, che io non mi ricordo. Quindi praticamente abbiamo puntato i fari verso l'alto quando il nostro regolamento comunale non consente di farlo. Noi abbiamo adottato un sistema di illuminazione dall'alto verso il basso che non deve oscillare oltre i 30 gradi di proiezione verso il basso, invece di contro l'assessore ha deciso che probabilmente erano più belle illuminare il cielo e quindi creare una pista di atterraggio per gli aeroplani. Quindi parliamo poi di altri incarichi, così andiamo a caso, tanto ce ne sono più di qualcuno. Vado a leggere una determina di un pagamento, anche perché, dato che l'assessore ricorre alla magistratura, noi ricorriamo alla nostra conoscenza per capire se i lavori sono fatti bene, se gli incarichi sono giusti o meno, perché si può sbagliare, chi lavora sbaglia, qui nessuno accusa di malafede negli atti, sicuramente si sbaglia in buona fede, però si sbaglia e non si può dire che non si sbaglia. Quindi noi andiamo a prendere una liquidazione di un architetto. Inutile dire che l'architetto non è di Ladispoli, perché il 90% degli incarichi risultano in capo a persone, quasi sempre le stesse, che arrivano tutte quante da un'area geografica ben particolare a nord di Ladispoli. Non ho capito per quale motivo, forse a Ladispoli non abbiamo intelligenze che possono portare avanti incarichi di questo genere, forse l'architetto Asciutto non è in grado di farlo, l'architetto non lo potrebbe fare perché è consigliere, scherzo naturalmente. Quindi vado a prendere questa determina, mi rendo conto che anzi sì, determinazione dirigenziale, esatto, in cui c'è una liquidazione di un architetto che però risulta incaricato con delibera numero 482 del 29/9/2010. Non esiste questa determina. Questa determina non esiste né nel flusso, non è stata mai pubblicata e probabilmente, aggiungo io, non è stata mai fatta. Sicuramente sarà stata una dimenticanza, però di fatto non è stata mai fatta. Parliamo del campo sportivo. Questa è un'opera per il quale pendono due ricorsi al TAR, tra l'altro, quindi io avrei capito se fosse stati un po' più attenti. Anche qui andiamo a vedere che la commissione è composta da 5 membri, uno dei quali poi, oltre a essere componente, è anche assistente al RUP. E la cosa è grave perché non è prevista né dalla legge né dai regolamenti. Quindi noi abbiamo rischiato, oltre ai ricorsi al TAR, di vederci annullare una gara per il quale abbiamo ottenuto dei finanziamenti anche al CONI, grazie anche al nostro intervento. Rischiamo di vederci annullare una gara per... Allora, quindi, ma a prescindere quello dei finanziamenti, che è una cosa sul quale non entro perché in effetti non ci siamo ancora arrivati, però anche qui, ripeto, questa incompatibilità che secondo me l'assessore avrebbe dovuto controllare, perché quando si nomina una commissione ci sono 5 membri, uno dei quali poi c'è incarico del 70 gruppo, cioè quantomeno poco indicabile. Ora, un altro settore è quello del... noi siamo in continue proroghe un po' su tutto, lo siamo sulla notizia urbana e speriamo che siamo arrivati in dirittura di arrivo, anche se ritengo che ci sarà un'ulteriore proroga, quindi ordinanza, sul servizio della pulizia dei verdi. Cioè, la giunta si riunisce, e quel giorno c'era anche l'assessore competente, si riunisce il 29 dicembre 2010 e si rende conto che il 31 dicembre 2010 scade l'appalto. Si riunisce il 29 dicembre 2010, anzi, pardon, il 28 dicembre 2010, e si decide di fare una proroga. Quindi io non ho capito per quale motivo non ci si è preoccupati prima. Ora noi siamo in servizio di proroga, caro assessore, perché abbiamo poi deciso di dividere le competenze, le zone, potevamo pensarci prima, non è che ci dobbiamo rendere conto il 28 dicembre che la zona è troppo grossa e va divisa. Quindi abbiamo già fatto una proroga fino al 31 marzo e chiaramente immagino che tu possa immaginare che questa proroga non è sufficiente, perché il 31 marzo è arrivato, il bando non è stato ancora nemmeno pubblicato, tra l'altro, quindi una volta pubblicato il bando passeranno minimo altro mese, altri due mesi, per cui noi andremo a fare un'altra proroga di in altri 3 mesi. E sono 6. Poi parliamo di una delibera, anzi una determina, se così almeno è più chiaro, fatta nel il 22 maggio 2009, la numero 227, in cui si fa un bando, non so se tu sei al corrente di questo bando, in cui si invitavano tutti i tecnici, compresi quelli della Dispoli, tanto poi non verranno presi in considerazione uguale, ma però comunque possono partecipare, nessuno gli vede partecipare, e in base a questa determina, in base a questo bando, partecipano una serie di persone che chiaramente possono essere incaricati come assistente a Rupe e quant'altro, insomma. E su questo bando qui c'è scritto che non possono avere oltre 2 incarichi, a prescindere dal prezzo e dal pagamento. Io ne ho guardato uno a caso e ho trovato che già il primo anno è in doppia cifra, già arriva a 10, e l'anno precedente era arrivato a 4 o a 5, lo stesso tecnico. Anche questo ritengo che sia meritevole di controllo, perché ripeto, noi abbiamo tanti geometri alla disposizione, tanti architetti e tanti ingegneri. Io presumo che siano molto, molto validi. Evidentemente l'ufficio non ritiene questo. Il comportamento è questo. Poi, a corredo di questo, ho portato circa 10 pagine in cui si evidenziano le migliaia e migliaia di euro di incarichi, e se andiamo a fare quella percentuale che vi ho detto prima, siamo forse oltre l'80% di incarichi esterni, ma proprio esterni alla Dispoli, non esterni. Poi mi ha incuriosito il fatto di un incarico a un ingegnere di la Dispoli, non faccio il nome ovviamente, molto in gamba peraltro, però non riuscivo a capire per quale motivo era stato incaricato, sicuramente perché è bravo, ma poi nel curriculum ho visto che questo in effetti è dipendente del Comune di Civitavecchia. Ecco ricollegato subito immediatamente poi l'area geografica a cui facevo riferimento. Quindi comunque è sicuramente persona in gamba, e anche qui si continua a sbagliare sicuramente in buona fede. Poi c'è anche un'altra situazione in cui ci sono delle liquidazioni a progetti fatte nella misura del 2% riferito a una legge antecedente al 1 gennaio 2009, quando poi in effetti questi incarichi sono successivi al 1 gennaio 2009 e quindi andavano calcolati allo 0,50%. Anche qui c'è un danno all'erario che noi riteniamo sia giusto controllare. Parlavo di danni all'erario, mi risulta che gran parte degli atti con cui noi facciamo degli appalti con ditte esterne vengono fatti da notaio e non dal segretario generale. Noi non abbiamo capito per quale motivo vengano fatti atti con il notaio quando c'è la dottoressa o chi per lei, quindi il segretario generale, che è atto a fare queste stipule. Tra l'altro anche qui noi ravvisiamo gli estremi per un danno all'erario, perché in effetti la segretaria, oltre a un certo numero di atti, li può fare, ma l'incasso va totalmente al comune. Quindi noi abbiamo superato ampiamente questa cifra e quindi anche qui si ravvisano gli estremi del danno all'erario. Poi chiaramente uno potrebbe dire, vabbè, qui parliamo di lavori, però non so qualche lavoro pubblico è stato fatto, però in fondo la manutenzione funziona bene. Sì, noi siamo andati, abbiamo fatto una sorta tipo Gabibbo o quant'altro, abbiamo fatto un giro per la città, ma 3 o 4 giorni fa, e abbiamo fatto le foto a delle voragini e dei marciapiedi che di fatto oramai non si possono più chiamare tali, ma parliamo di adesso, non parliamo, parliamo di carte geografiche sulle strade, perché di questo si tratta in gergo, e che è tutto documentato, anche questo documentato con l'orario, il tipo di foto e la strada, e questo è a carattere generale, quindi anche sul settore delle manutenzioni abbiamo fallito ampiamente, caro assessore. E qui siamo rimasti su aspetti politici e amministrativi. Entro soltanto per un attimo su un discorso personale, e qui ci entro, così poi quando la procura ci chiamerà non potrò fare altro che ribadire quello che sto dicendo, che già l'assessore non è nuovo ad essere quantomeno arrogante con i cittadini, perché quando la gente chiede le opere risponde anche in maniera abbastanza arrogante. È successo a Vico degli Abruzzi quando alcuni commercianti hanno chiesto cosa stasse facendo lì l'amministrazione, e mi risulta di rapporti con le dipendenti non certo idilliaco. Io personalmente ho visto, ovviamente non faccio nomi, ma lo farò quando la procura mi chiamerà, perché tanto mi chiamerà la procura, e lo farò, e poi chiamerò anche a testimonianza anche tante altre persone. Ho visto piangere gente dopo che ha parlato con te, ho visto il caso di una dipendente che era encomiata dal sindaco con tante mail, non ha avuto mai note di demerito, anzi note di merito. Una persona che è stata definita da te spia fascista, da te, l'ho sentito io personalmente e anche altre persone, e lo diremo anche quando andremo alla procura, anche per queste cose qua. Questa persona, tra l'altro ripeto, encomiata dal sindaco, encomiata da tutti, mai note di demerito, è stata presa di fatto moralmente a sberle in faccia, perché poi oltre ad essere stata definita come io ho ripetuto in questo momento, io gli avevo detto guarda, mi dispiace soltanto il fatto che poi tra l'altro una dipendente che non mi vergogno di dire che ho conosciuto esattamente 4 mesi fa, non conoscevo questa persona, sono andato lì a chiedere dove stava l'ufficio questa persona, e questa persona mi ha detto ma sono io veramente. Mi sono scusato perché non l'avevo mai conosciuta prima, e poi mi si può credere o meno, non è questo il problema. E questa persona qui, tra l'altro, ha fornito le documentazioni che io avevo chiesto, semplicemente, ha fatto quello che doveva fare per legge. Non mi pare che ci sono stati problemi, e come? Infatti ho visto i problemi. Questo è un assistente al RUP che noi avremmo potuto liquidare quando faceva assistente al RUP, un decimo rispetto a quello che invece liquidiamo quando paghiamo gli altri assistenti al RUP, e sono tutti esterni, perché noi in effetti in questo comune di fatto non ci abbiamo più l'assistente al RUP. In un primo momento questa è stata mandata a contare le persone, perché doveva andare al settore del censimento, se non sbaglio, insieme alla Ippoliti, se non ricordo male, per una determina che poi era completamente sbagliata, ci si è resi conti di questi, il direttore, l'allora direttore, oggi dimissionario, fece un'ordinanza di spostamento lui che la poteva fare, non certo il dirigente che l'aveva fatta, e anziché a contare le persone è stata messa a contare le caldaie. Poco cambia. perché in effetti è successo quello che io le avevo, avvisato esattamente 2 mesi fa. Gli ho detto: guarda che tu comunque sia stai tranquillo che adesso il comportamento sai quello che sarà, che adesso te levano questi incarichi che c'hai e ti metteranno a contare i piccioni a Piazza San Marco, gli ho detto, perché normalmente in alcuni film si vedeva Totò che andava a contare, Totò e Peppino, quindi quello era il famoso lavoro che davano quando uno andava alle agenzie di lavoro. Quindi questo è successo. Ovviamente esistono delle lettere, esistono delle situazioni che questa dipendente ovviamente ha denunciato, al quale peraltro noi ancora non abbiamo risposto. La cosa mi pare strana. E quindi in effetti, tra l'altro, è stata anche richiamata questa persona, ha subito anche un richiamo perché non gli era stato notificato niente e non aveva ottemperato alla notifica che lei non aveva ricevuto. Quindi è stata richiamata per non aver ottemperato a una notifica che non aveva ricevuto, di cui nessuno si era accorto, però, evidentemente, perché la notifica non era stata fatta, però era stata notificata le lettere di richiamo. Quindi questo è quello che in effetti era. E...